Buongiorno Popolare Network, le notizie delle 8.30. E partiamo dalla notizia confermata circa mezz'ora fa: David Bowie è morto, è accaduto ieri, lo ha confermato suo figlio Duncan. Il musicista britannico aveva pubblicato il suo ultimo disco Black Star l'8 gennaio scorso, 3 giorni fa, nel giorno del suo 69esimo compleanno. Era malato di cancro da 1 anno e mezzo. Noi ci colleghiamo in diretta con Maurizio Principato, che ringrazio. Maurizio, a te chiedo un ritratto del Duca Bianco.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Sì, farne un ritratto è una cosa affascinante, anche perché l'estetica è sempre stata fondamentale nella sua musica, sia l'estetica, cioè lavorare sulla parte visibile delle cose, sia l'essenza, perché è stato un uomo e un artista capace di 1000 trasformazioni: Ziggy Stardust, Halloween Jack, The Thin White Duke, il Duca Bianco, di Hector, l'attore, per poi diventare solo se stesso nella seconda metà degli anni 70 e per poi ulteriormente cambiare, entrare nel mondo della dance con Let's Dance. Quello che ha fatto Bowie è importantissimo, ha cambiato il modo di fare musica, ma ha continuato a fare musica, non si è mai fermato, ha messo le proprie energie al servizio della ricerca senza però entrare in territori dove era difficile seguirlo, ha sempre mantenuto un contatto con la musica popolare e anche con il fatto di volersi far ascoltare e far seguire. Ci ha lasciato questo disco che è uscito 2 giorni fa, è un disco che era lanciato da un brano e da un videoclip funereo, tragico, con quel senso di morte che spesso aleggiava in tanti dei brani di Bowie, una morte osservata però, non vissuta con una compassione o con un sentimento patetico, era sempre la morte vista da chi come artista era interessato a capire il significato delle cose. È un video che forse oggi in questo momento vale la pena riguardare e collegarsi ancora una volta con la creatività di Bowie, perché il suo lascito è enorme, i dischi sono molti e sono quasi tutti belli, non tutti, diciamo la verità. Nella seconda metà degli anni 80 qualche passo falso c'è stato, ma è una persona che ha saputo davvero mettere a contatto tante cose e anche lavorare con tanti artisti, che è il senso ultimo dell'arte, cioè far sì che ognuno diventi tramite di qualcosa tra chi c'è stato prima e chi verrà dopo.
Grazie per questo primo ritratto, Maurizio Principato.
Nelle prossime ore un convoglio dalle Nazioni Unite dovrebbe arrivare nella città siriana di Madaya, vicino al confine libanese. Gli aiuti dovevano essere consegnati già ieri. Madaya è assediata da tempo dall'esercito siriano, 40.000 persone sono senza cibo da 3 mesi. In Siria si trovano nella stessa situazione almeno 400.000 civili.
Continua la discesa delle borse asiatiche trascinate dai mercati cinesi. Questa mattina Shanghai e Shenzhen sono nuovamente in negativo. Le misure adottate dal governo di Pechino per stabilizzare gli scambi finanziari non hanno avuto successo. Secondo uno dei principali consiglieri economici del governo, l'economia cinese non crescerà oltre il 6,5% fino al 2020.
Barack Obama chiuderà Guantanamo prima di lasciare la Casa Bianca, lo ha detto uno dei suoi principali consiglieri, Dennis McDonough. Obama aveva promesso la chiusura di Guantanamo prima e dopo la sua prima elezione. Nel 2009 aveva firmato un decreto per trasferire tutti i suoi detenuti. L'operazione venne poi bloccata dal Congresso. Secondo McDonough, Obama proverà prima a passare dal Congresso e nel caso contrario opterà per una via alternativa.
Oggi pomeriggio alla Camera si voterà la riforma costituzionale che modifica radicalmente il Senato. Dopo un breve ultimo passaggio alle due Camere, perché diventi effettiva sarà necessario il referendum. Matteo Renzi lo vuole tenere in ottobre, intende trasformarlo in un voto sul suo operato, l'ha annunciato. In concomitanza con il voto alla Camera, oggi si terranno un convegno a Montecitorio i componenti del comitato per il no al referendum, che considerano la riforma sbagliata e pericolosa. Sono le 8.34 minuti, uno sguardo al tempo per oggi: piogge temporali al nord ed in Toscana, neve sulle Alpi oltre i 1200 metri di quota, sereno, poco nuvoloso sul resto del paese. Alle 9.30 il prossimo appuntamento con le notizie, buona giornata.
Popolare Network.
Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa, Premium Class Innovations. E a gennaio torna l'operazione meno 50%. Carburante e rata ti costano la metà. Hai capito bene? Nuova corsa Jeep Altech Euro 6. Un pieno con 19 euro e rata da 122 euro al mese. TAN 2,99, TAEG 5,53. Da Opel, solo a gennaio. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica.
Oh, bambini, sveglia. Ma che ore sono? Sono le 8 e 10 miliardi.
Parti ogni mattina con Actimel, con 10 miliardi di superfermenti e le vitamine che aiutano il buon funzionamento del sistema immunitario. Actimel, la colazione per il tuo sistema immunitario.
Mamma, con 232 di colesterolo avresti dovuto ascoltare il dottore.
Ho sbagliato.
Sopra 200 il colesterolo in eccesso può accumularsi più velocemente e causare problemi cardiovascolari.
Da oggi vita sana e un Danacol al giorno.
Grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Danacol funziona.
Corriere della Sera presenta Riccardo Muti, La musica è la mia vita. Le tappe di una grande carriera attraverso le registrazioni selezionate personalmente dal maestro. Il primo CD con libro inedito è in edicola.
Vecchi catorci, motorini scassati, pure motoslitti di Babbo Natale. Qui si rottama tutto, basta la targa.
Fiat presenta la prima super rottamazione su qualunque veicolo targato, auto, scooter, trattori. Su tutta la gamma 2.000 euro di incentivo rottamazione. E in più con finanziamento. Panda è tua con 5 porte, clima e radio da 7.900 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 gennaio salvo approvazione FCA Bank, TAN 485 TAG 753. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica.
Rottamate gente, rottamate!
Popolare Network.
Buongiorno, buongiorno, 8.37, questo è il mattino di Popolare Network, buongiorno Michele Migone. Questa mattina la trasmissione è dedicata ai fatti di Colonia, però non possiamo non aprirla con un omaggio a David Bowie. Ho sentito la notizia nel corso dei notiziari, è morto. L'annuncio è stato dato attraverso un breve scritto su Facebook. Pare appunto che fosse amato da tempo, e Bowie con i suoi successi, uno di questi era Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to
E questo inconfondibile era il David Bowie di Space Oddity. Allora, diciamo, una notizia arrivata questa mattina, ovviamente noi ne parleremo nel corso della giornata, però torniamo adesso all'argomento previsto per il Mattino Popolare Network, ovvero sia ai fatti di Colonia, perché ieri, insomma, c'è stata una dichiarazione piuttosto importante del ministro della giustizia tedesco, il quale ha detto gli attacchi erano pianificati. Allora bisogna cercare di fare un po' di chiarezza rispetto a quello che è avvenuto. Sono state fatte molte analisi, diverse inchieste per cercare di capire che cosa è avvenuto a Colonia e anche in altre città della Germania notte di Capodanno. Noi in questo momento vogliamo tornare sopra su questo argomento per appunto fare il punto della situazione. Siamo al telefono con Michael Braun, giurista tedesco, buongiorno, corrispondente in Italia. Buongiorno. Braun, ci può spiegare perché il ministro della giustizia ha parlato ieri di attacchi pianificati? Che cosa significa?
Cosa significa? Intanto va sottolineato che il ministro non cita fonti, non cita risultati delle indagini della polizia, ma dice che a suo avviso è plausibile partire dall'idea che un'azione di questa portata debba essere organizzata. Questo va messo molto in chiaro, cioè non è una cosa provata, ma è una cosa che lui ritiene plausibile. Su che base non è dato ben dato sapere, perché infatti è una congettura che si basa sul fatto che erano tanti, che è successo in luoghi diversi, non solo a Colonia ma anche in altre città.
Ecco, ma questa congettura, insomma, lui dice, siccome non è avvenuto mai prima, è evidente che qualcosa è successo, ma ci si può basare solo su supposizioni? Oppure...
Ma a mio avviso no, io sarei molto cauto a far riflessioni del genere, cioè distinguiamo bene i piani. Quello che sappiamo, e questo è appurato per il semplice corso degli eventi di quella notte, è che era senz'altro un'azione collettiva, cioè c'era un grande gruppo di uomini giovani, a quanto pare in gran parte dal Nord Africa, quei 70 uomini che sono stati identificati hanno questo profilo e hanno agito in gruppo o in tanti gruppi. Questo lo sappiamo, azione collettiva, ma azione programmata già non lo sappiamo tanto bene, perché nessuno ha finora saputo indicare un motivo per cui dobbiamo pensare che si siano organizzati, diciamo, prima con l'intento preciso di fare quello che hanno fatto. Terzo livello, azione politica. Se leggo oggi La Repubblica con il titolo "Molestate la donna bianca", devo dire, e poi leggo l'articolo dove si parla addirittura di tutta una rete che si sarebbe organizzata via SMS e via Facebook, però non cita neanche uno di quegli SMS, neanche uno di questi post su Facebook, cita non meglio specificati media tedeschi. Io ho fatto un po' una ricerca sui media tedeschi, neanche uno dei giornali quotidiani, neanche i tabloid come Bild arrivano dove arriva Repubblica. Devo dire, si può fare anche della disinformazione molto massiccia semplicemente affermando cose che non hanno nessuna base fattuale, almeno in questo
certo
momento.
Ecco, ma lei personalmente cosa pensa che sia accaduto a Colonia?
Ma io infatti non vorrei fare parte di questo gioco, io posso solo dire quello che sappiamo, ed è infatti che era un'azione collettiva. Da tutti i racconti emerge che era una folla abbastanza scatenata anche grazie ai fiumi dell'alcol. Infatti leggiamo magari pure l'altra intervista su Repubblica dove il corrispondente parla con un giovane iracheno che è stato lì e fa una fotografia proprio in questo senso, dicendo che c'era proprio una massa di ragazzi ubriachi, fradici, forse anche drogati, che essendo tanti hanno visto l'occasione buona ovviamente di andare a questa azione, di scatenarsi, di attaccare le donne in questa maniera. Questo sappiamo, punto, al momento.
Certo.
Ma da qui a arrivare ad un attacco programmato, diciamo, addirittura con una matrice islamista, veramente, cioè, ognuno è libero di fantasticare, ma diciamo pure al momento sono fantasticherie.
Senta, ma il fatto che sia avvenuto anche in altre città, che comunque denunce arrivino anche da altre città, adesso poi viene riportato questo episodio, io non so, perché purtroppo non conosco il tedesco, per cui non ho potuto leggere i giornali tedeschi, ma non so se cosa venga detto sulla stampa della Germania di questo episodio in questa discoteca sì. Con queste 500 persone che sarebbero uomini, che sarebbero entrati, che hanno cercato di entrare con la forza, insomma, è un episodio confermato anche dai media tedeschi oppure no?
Quello della discoteca di Bielefeld è confermata anche dai media tedeschi, però anche qui il fatto che sia successo altrove, attenzione, io ritengo piuttosto probabile che in scala minore eventi di questo genere non siano nati in quella notte di Capodanno. C'è per esempio stato un giovane turco di Colonia che si è espresso su questi eventi, ha detto in scala minore vediamo molestie di quel genere tutte le notti della movida, il venerdì e il sabato, nelle zone diciamo più calde della movida di Colonia, non gruppi di 1000 persone, magari 10 ragazzi che pensano di poter molestare donne, di poter mettergli le mani addosso. Questa volta abbiamo avuto questa grande attenzione mediatica, per cui anche fatti che se no, come quello di Bielefeld, sarebbero rimasti a livello locale come attenzione dei media, adesso confluiscono in una attenzione massiccia su che cosa sta succedendo.
Quindi in realtà, secondo lei, sono episodi magari non così clamorosi ma già avvenuti, in realtà l'attenzione sul tema immigrazione, integrazione, profughi in Germania in questo momento, e anche ovviamente terrorismo in questo momento, ha enfatizzato una cosa molto importante, molto grave, che è avvenuta, ma che forse in scala minore, come lei spiegava, è già diffusa, no? È un fenomeno già diffuso.
Per dire, è una mia congettura, vorrei essere molto chiaro anche su questo, perché infatti parliamo molto di congetture. Dico, è tanto plausibile quanto plausibile è la tesi, no, è un fatto nuovo. A sentire infatti quel testimone di Colonia, tanto nuovo non è. Nuova è questa scala, è questo fatto che per ora possano aver agito in maniera praticamente indisturbata. Questa novità non va diciamo sminuita proprio. Io non vorrei far parte di quelli che poi dicono ambè in fondo eccetera, è già successo, no, è forse già successo, lo dico con un altro intento, dico che magari queste tesi che sia stata organizzata e si vince al semplice fatto che è successo in più luoghi, hanno bisogno di prova, altrimenti
certo,
ci raccontiamo semplicemente a vicenda le nostre congetture.
Grazie mille a Michael Braun, grazie, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Grazie. E adesso l'altro nostro ospite di questa trasmissione, Stefano Allievi, sociologo, esperto di Islam. Buongiorno Allievi.
Buongiorno.
Buongiorno. Che cosa è successo a Colonia notte di Capodanno? Ci torniamo su, ovviamente, perché sembra essere un mistero tra virgolette ancora non risolto. Ieri il ministro della giustizia tedesco ha parlato di, insomma, di attacchi pianificati, e il nostro primo ospite parlava probabilmente sì di un'azione collettiva, ma questo non vuol dire che fosse stata pianificata. Secondo lei cosa è successo?
Ma io non mi iscrivo mai al partito dei dietrologi e dei complottisti, per cui per quello che se ne sa fino ad ora è successo che gruppi di immigrati cospicui si sono organizzati, ma nel senso che si davano appuntamento sui social, via WhatsApp, eccetera, ma come fanno spesso e ovunque, devo dire, anche in Italia, anche altrove, i gruppi di giovani o di immigrati in particolare, che non dispongono di luoghi dove poter fare le feste, per cui ci si trova per strada, in piazza, per fare casino insieme, dove fare casino può voler dire molte cose diverse. Questo anch'io, non per sminuire, tutt'altro, anzi credo che sia utile parlarne per poter, come dire, trarre delle conclusioni utili sul fatto che sia effettivamente questo della questione femminile una, come dire, un punto di rimente della definizione del patto sociale, sia per quanto riguarda i cittadini sia per quanto riguarda gli immigrati. Però appunto, fino a, in attesa di prove che mi dicano il contrario, che ci sia, come dire, una specie di camorra che organizza di immigrati, che ha organizzato tutto questo in varie città per far scoppiare il casino, francamente mi domando nell'interesse di cosa, per fare che cosa, con quale obiettivo,
certo,
eccetera.
Ma comunque possiamo dire che siamo di fronte a un fatto nuovo oppure no?
Ma anche lì no, non per niente. Il problema vero, io...
Neanche nelle sue dimensioni?
Sì, nelle dimensioni sì, però stiamo attenti, appunto, nella qualità no, nella quantità sì. Allora, nella qualità no, e lo spiego, tradizionalmente, come dire, sia l'emigrazione italiana, sia l'immigrazione dal sud nel nord Italia, eccetera, è sempre stata accusata, e oggi quella dal mondo arabo, proprio perché veniva da paesi meno sviluppati, di avere un rapporto meno sviluppato, diciamo, meno moderno se si vuole, dei rapporti tra i generi, tra i sessi, sulla questione femminile. Quindi, no? Per cui gli emigranti italiani in Svizzera, in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, persino in America Latina in qualche caso, sono stati sempre accusati, abbiamo le raccolte di giornali, dichiarazioni dei politici, di avere un rapporto primitivo con le donne, eccetera. Lo stesso appunto gli immigrati dal sud negli anni 60 e 70. No, è storia, è inutile che se la dimentichiamo, non ci accorgiamo che questo è un fenomeno che ha precedenti, non che non li ha. L'aspetto quantitativo è importante, sì, allora effettivamente scoppiano alcune dinamiche importanti. Lo dico da sociologo, il problema, certo, non è tanto i numeri degli immigrati, il problema è la velocità dei processi, ma questo in tutte le cose, dall'unificazione europea all'integrazione degli immigrati.
E in questo caso?
E in questo caso i processi sono stati molto rapidi, negli ultimi anni sono arrivati molte persone da un lato appunto mentalità, concezioni, tradizioni che poco hanno a che fare con la religione, anche se la religione può servire a legittimarli, ma è molto di più con la tradizione, con l'antropologia direi, di un certo tipo di rapporto paternalistico e machista nei confronti delle donne, protettivo ma anche offensivo in qualche modo, con le donne degli altri, protettivo nei confronti delle proprie, offensivo in quelle degli altri. Le donne tradizionalmente purtroppo sono preda dal punto di vista di questo tipo di mentalità, e questo anche in Occidente, lo stupro etnico è una ferita recente, è anche occidentale, oltre che africana, asiatica, eccetera, lo troviamo dappertutto, pensiamo all'ex Jugoslavia, ma sono arrivati in fretta, in poco tempo, e i processi sono invece lunghi. In più aggiungiamoci la questione dei numeri, che è giusto che ci faccia riflettere, perché laddove ci sono forti concentrazioni di maschi giovani in parte senza lavoro, quindi con molto tempo libero e discrete dose di frustrazioni, il rischio che la rivalsa sia nei confronti anche delle donne, non solo, ma dei negozi, delle vetrine da rompere, può essere di qualunque cosa, qualche altro simbolo, eccetera, ma anche delle donne, purtroppo c'è.
E l'ultima domanda è: la risposta secondo lei delle autorità tedesche è all'altezza oppure no?
Ma io credo che alla fine diremo di sì, all'inizio no, nel senso che si è detto giustamente che la polizia ha sottovalutato, perché sono reati di minore importanza, e oggettivamente è così, dal punto di vista della penalizzazione, non è che ti dà l'ergastolo se hai palpeggiato una ragazza, però è gravissimo naturalmente dal punto di vista civile e sociale, quindi il fatto di averlo sottovalutato è grave e ne hanno già tratto le conseguenze, il capo della polizia si è dimesso, dopodiché scopriremo presto che la Germania resta la Germania da questo punto di vista, per cui l'efficienza della risposta anche in questo senso ci sarà, lo si sta vedendo col numero di denunciati che sta crescendo rapidamente ogni giorno e così via. Mi inquieta una cosa, che anche in Germania come altrove dal punto di vista del diritto occidentale si stiano aprendo dei vulnus piuttosto gravi, perché laddove si dice che la legge è uguale per tutti ma per i rifugiati no, cioè se sono anche solo sospettati di un reato possono essere espulsi o cose di questo genere, beh qui andiamo invece sul grave, sul pericoloso.
Grazie mille a Stefano Allievi, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie quindi a Stefano Allievi, sono le 8.58, noi chiudiamo così il Mattino di Popolare Network e lo chiudiamo ancora con un omaggio a David Bowie. Ricordiamo la notizia, è morto, l'annuncio è stato dato questa mattina attraverso Facebook.